Buongiorno a tutti, benvenuti. Avevamo cominciato a riflettere su atti 2, 41 e seguenti, il famoso sommario, questi sommari così importanti perché ci descrivono l'ecclesiologia, quale viene pensata da Luca e la proposta che egli fa della prima Chiesa come davvero comunità voluta da Gesù, che vive secondo gli insegnamenti di Gesù, perseverando in quattro punti: nell'insegnamento degli apostoli, nella coinonia, nella frazione del pane e nella preghiera. E la volta scorsa ci eravamo fermati sui primi due elementi di questa perseveranza. Avevamo innanzitutto visto che la Chiesa negli atti è in genere la comunità locale che si raduna attorno alla parola mossa dallo Spirito Santo. Ogni comunità locale è Chiesa, certo, tutte insieme formano anch'esse un'ecclesia, la grande Chiesa. Questa Chiesa, avevamo detto, è cristologica, si basa su Gesù risorto, è una Chiesa pneumatologica, perché lo Spirito Santo è l'attore principale ed è colui che continuamente la guida. È una Chiesa che però è basata sull'insegnamento degli apostoli, cioè che si organizza, e avevamo visto come le chiese primitive fossero davvero delle chiese molto articolate, dove oltre ai 12 morti che danno una continuità con il Gesù storico, ma morti quali non ci sono più dei sostituti, ci sono i 7 che probabilmente sovrintendono ai convertiti dal mondo greco, e poi tutta una serie, ci sono i presbiteri, gli anziani, che sovrintendono ai convertiti dal mondo ebraico sul modello della sinagoga. Ci sono gli episcopoi, cioè i sovrintendenti nelle comunità, in alcune comunità di origine pagana di Paolo, e poi una grande varietà di ministerialità, di carismi. Abbiamo i profeti, abbiamo i maestri, didascaloi, abbiamo gli evangelizzatori itineranti, cioè è una comunità in cui ciascuno si sente attore, in cui ciascuno si sente protagonista, in cui ciascuno sente la propria responsabilità. Questa comunità, dicevamo la volta scorsa, è mossa dalla parola di Dio e vive la coinonia. Abbiamo cercato di vedere, facendo anche un excursus, qual è la valenza teologica di questa parola. Forse, dicevo, la definizione migliore l'ha data Dupont quando diceva che esprime un doppio movimento, centripeto, il mettere tutto in comune, e centrifugo, partecipare dei beni di tutti. Questa tangibilità di comunione, espressa in termini negativi, nessuno diceva di sua proprietà ciò che gli apparteneva, e in termini positivi, ogni cosa era loro in comune, tenevano ogni cosa in comune. Quindi più che altro la coinonia è una logica di comunione, è una tensione ad essere un cuor solo ed un'anima sola, che spinge anche ad una condivisione concreta. Questa coinonia si presenta come realizzazione scatologica, dicevamo la volta scorsa, perché Dio al Sinai aveva promesso: non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi. E allora la comunità cristiana è davvero il compimento della promessa sinaitica, dove non c'è più povero nessuno, proprio perché la condivisione fraterna, l'amore dei fratelli, fa sì che tutti abbiano i mezzi per sopravvivere. Questa visione così comunitaria è anche ben accetta al mondo greco a cui Luca parla, perché la società perfetta prevista da Pitagora, prevista da Platone, prevista da Filone, da Giuseppe Flavio, prevedeva la comunione dei beni. La stessa espressione pantakoina eikon, avevano tutto in comune, del versetto 44, è un'espressione ellenistica, non biblica. E abbiamo visto come questa fosse una compartecipazione totale, e anche l'episodio famoso di Anania e Saffira ci fa dire che la dimensione di questa partecipazione non era tanto una obbligatorietà giuridica, ma era il vivere la comunione con i fratelli. questo midrash, questo racconto sapienziale che descrive la loro morte fulminante perché non hanno messo i beni in comune, in realtà ci dice che chi non sa partecipare con i fratelli è fuori della comunione, è scomunicato, è morto. Siamo quindi arrivati a parlare degli altri due punti della perseveranza, la frazione del pane e la preghiera. La frazione del pane è quella che noi intendiamo per Eucaristia, ma attenzione, l'Eucaristia ha avuto vari nomi nelle chiese. Per Paolo è la Kyriakon Deipnon, cioè la cena del Signore. È la Didache, antico scritto cristiano, che la chiama Eucaristia, ringraziamento. Ma presso i latini normalmente è l'oblazio, l'offerta, e così anche presso i greci, la prosfora, presso i siri è il curbons, il dono, mentre invece a Roma e in Africa è il dominicum, cioè ciò che è del Signore, ciò che si celebra di domenica anche. Diventa nella liturgia latina il sacrum facere, l'actio agere o agenda, cioè l'azione sacra per eccellenza. E in quella greca l'analogo è la liturgia, cioè la liturgia. È solo con Cipriano ed Agostino che si parla di sacrificio in Occidente. Soprattutto nel Nord Africa, sono due nordafricani. Ma in realtà in Occidente il termine che prende piede è la parola messa. Cosa vuol dire la parola messa? Mandata, inviata, perché si sottolinea questa dimensione che questo pane che veniva spezzato insieme veniva poi inviato, mandato ai malati, ai lontani e ai carcerati. Quindi la messa è l'inviata, ciò che viene mandato. Ti dà già una bella dimensione di missionarietà, di compartecipazione, di apertura. Negli atti quello che prevale è l'aspetto del pasto comunionale. Quindi vedete quante sfaccettature, ho detto questo non per sfoggio di ricerca, ma per farvi capire quanti aspetti siano stati variamente sottolineati dalle varie chiese sull'Eucaristia. No? Dalla cena all'offerta, a ciò che è del Signore, all'azione sacra per eccellenza, al sacrificio, all'invio missionario, la messa. Nel libro degli Atti prevale la dimensione del pasto comunionale, sul modello della cena del Giovedì Santo che Gesù celebrò prima della sua passione. Ecco perché viene denominata clasis tu artu, cioè frazione del pane, spezzamento del pane. Questa tradizione, sul libro dell'Eucaristia ho scritto parecchio su questo, dei pasti comunionali, è una tradizione presente nell'Antico Testamento. Tra i vari sacrifici primeggiava, direi, il sacrificio di comunione in cui gli offerenti offrivano a Dio la vittima e poi se la mangiavano. Era un momento di stare insieme nella lode del Signore, e molti gruppi religiosi all'interno dell'ebraismo praticavano pasti comuni con questo carattere, sia di banchetto di comunione sia che di pasto sacro. Per esempio gli Esseni, ci dice Giuseppe Flavio, avevano questi pasti di comunione a Qumran. In presenza di almeno 10 uomini, il sacerdote benediceva il pane e il vino, dicendo che questo rito sarebbe stato celebrato fino alla fine dei tempi, quando sarebbe stato il Messia stesso a celebrarlo. Analogamente si comportavano i terapeuti, cioè i gruppi essenici dell'Egitto, che, ci racconta Filone di Alessandria, facevano precedere il pasto dalla lettura della scrittura, da un'omelia su di essa e quindi da inni sacri. Ritroviamo più o meno la struttura della nostra messa, cioè c'è una liturgia della parola, c'è un'omelia sulla liturgia della parola, ci sono delle preghiere, segue il banchetto vero e proprio, seguito da altri canti e da danze. Vedete il convivio e quindi presso questi gruppi momento qualificante della vita comunitaria. E tale diventa anche presso i primi cristiani, che si caratterizzano, versetto 42, per essere assidui nella frazione del pane. Allora, probabilmente le prime eucaristie erano soltanto la ripetizione nell'ambito di un pasto comune del gesto operato e delle parole pronunciate da Gesù nell'ultima cena. Cioè si faceva un pranzo tutti insieme, si concludeva ripetendo le parole del Signore e partecipando dell'unico pane. In seguito questo convivio si arricchisce, come avveniva presso appunto i terapeuti, gli esseni d'Egitto, con brani dell'Antico Testamento meditati e interpretati in chiave cristologica, cui seguiva comunque un pasto di fraternità, di condivisione. Afferma Giovanni Paolo II, non a caso il termine comunione è diventato uno dei nomi specifici di questo eccelso sacramento. Quando noi diciamo andiamo a fare la comunione, pensiamo cosa vuol dire questa cosa qui. Cioè è un momento davvero di condivisione massima con Gesù presente, ma con tutti i fratelli. Quindi, continua Giovanni Paolo II, l'Eucaristia, essendo la suprema manifestazione sacramentale della comunione della Chiesa, esige di essere celebrata in un contesto di integrità dei legami anche esterni di comunione. Ecco, questo è un discorso grossissimo. Se non c'è la comunione non ci può essere l'Eucaristia. Questo vale, pensate, in questo momento in cui comunità di sedicenti cristiani si lacerano sul problema dell'accoglienza dei migranti sull'amnistia ai carcerati, eccetera. Cioè su questi temi, laddove non c'è il riconoscimento di Cristo nel fratello che soffre, non può esserci la comunione. Diventa davvero motivo di scandalo, di bestemmia, motivo di condanna, direbbe Paolo in 1 Corinti 11. Nello stesso tempo, dice, finisce con questa lettura del Papa tratta dalla sua enciclica Ecclesia d'Eucaristia del 2003, l'Eucaristia crea comunione ed educa la comunione. Cioè, è chiaro che se io mi riempio dell'amore del Signore non ne trabocco verso i fratelli, ho sbagliato tutto. Ma se sentirmi amato da Dio che si dona a me mi porta, no, a donarmi a mia volta ai fratelli, allora la mia celebrazione è una celebrazione autentica. Quarta perseveranza, la perseveranza della preghiera. La preghiera è una delle caratteristiche della Chiesa Lucana. La prima comunità sa di essere fondata dal Signore e sul Signore e pertanto cerca un dialogo permanente con il Signore. Versetto 42, tutti erano assidui e concordi nella preghiera insieme con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Atti 1:14, quando leggevamo prima della Pentecoste. E qui Atti 2:42, tutti erano assidui nella preghiera. Questa preghiera è collegata con lo Spirito Santo. Abbiamo visto e vedremo che tutte le Pentecosti, perché sono tante le Pentecosti negli Atti, avvengono in un clima di orazione. Quando si prega viene lo Spirito Santo. Questa preghiera è gioiosa, è bella, è lieta, al punto che attira le simpatie della gente. Vedete gli ultimi due versetti, 46-47. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio, spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Che bello, eh? Se le nostre liturgie fossero così gioiose e festose da trarre i lontani, da trarre i lontani. La preghiera è fonte di missione. Vedremo che i viaggi di Paolo iniziano due volte con la liturgia eucaristica. Leggo ad esempio Atti 13:2, mentre essi stavano celebrando il culto del Signore, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver pregato, imposero loro le mani e li accomiatarono. Oppure Atti 27, il primo giorno della settimana, vedete, la domenica, ci eravamo riuniti a spezzare il pane e Paolo conversava con loro. E poiché doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione fino a mezzanotte. Vedete che la partenza è preceduta da un'eucaristia, da una celebrazione. Due caratteristiche ancora di questo, di questa sintesi, di questo sommario, è sicuramente il clima di gioia, di festa che lo abita. La gioia cristiana, io dico sempre, guardate bene, non è un sentimento psicologico perché le cose ti vanno bene, perché non hai delle grane, perché tutto ti gira come vorresti, cioè, no. La gioia cristiana è un dovere, ricordatelo sempre, Paolo lo pone sempre come un imperativo, siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, ricordatevi queste cose quando sentirete adesso i testi d'Avvento dove questi brani vengono ripetuti. La vostra letizia sia lieta, sia nota a tutti gli uomini, rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi. E così dico sempre, Maria che riceve questo imperativo dell'angelo, caire, rallegrati Maria, esplode nell'anima mia, magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Ecco, in questa gioia ha parte determinante lo Spirito Santo, che ci dona la gioia. In Galati 5 si dice, frutto dello Spirito è la gioia. In Atti 13 leggeremo, i discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Paolo in 1 Tessalonicesi 1 dice, avevano accolto la parola con la gioia dello Spirito anche in mezzo alla grande tribolazione. Guardate questo, Paolo insiste sempre, che è una gioia a caro prezzo. Dirà molto bene Marta, che è una gioia nonostante tutto. Che è una gioia nonostante tutto. I cristiani sono nella gioia anche se sono nella grande tribolazione. Perché, dice Paolo in Romani 14, il regno di Dio non è questione di cibo, anche se cibo sacro o di bevanda, ma di giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo d'amore è la fonte della gioia dei cristiani. E siccome ci è stato dato come dono supremo dell'amore del Padre e del Figlio, è attraverso di Lui che in definitiva passa la gioia di Cristo e di Dio. Ultimo aspetto che vogliamo considerare, prima di andare avanti, è la missione. Caratteristica della Chiesa primitiva è di essere missionaria, è di andare alle periferie. Mosetto nel suo libro su Luca scrive, sul suo libro su lettura degli Atti degli Apostoli, scopo principale della Chiesa è annunciare e comunicare la salvezza di Cristo. E guardate che anche gli storici sono sorpresi come nel giro di una trentina d'anni questo oscuro movimento di discepolato attorno a un piccolo rabbino ebraico finito male si sia esteso in tutto l'impero allora conosciuto e sia arrivato a Roma e sia importante al punto che si scateneranno già persecuzioni contro di essa. Ecco, è veramente un fatto forse eccezionale, unico. Se pensate all'Islam, prima di affermarsi dal 610 che Maometto ha avuto la sua visione, finisce per affermarsi nel 1400, cioè ci mette 800 anni per affermarsi. La Chiesa si distende in tutto l'impero romano nell'ambito di una trentina d'anni. Questo perché c'è stata una capillarità di penetrazione, no? E soprattutto c'è stato un passaparola, c'è stata un'azione porta a porta, lo vedremo fra un po' parlando dei discorsi. Sì, sono importanti i discorsi degli apostoli, ma era soprattutto questa predicazione per contagio, direbbe il Cardinale Martini, per irradiazione, ecco. Che porta davvero ogni credente ad annunciare l'Evangelo con la parola e con la sua vita gioiosa a quelli che gli stanno intorno. È Dio chiaramente la fonte della missione cristiana, no? È Gesù che dà agli apostoli il mandato, Atti 1:18, l'abbiamo letto al momento dell'ascensione, di essergli testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, fino agli estremi confini della terra. È Gesù che incarica Paolo, in Atti 26, di essere ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle cose per cui ti apparirò ancora. E anche il passaggio dell'evangelizzazione da fenomeno puramente rivolto agli ebrei a fenomeno universale avviene per un preciso intervento di Dio. Atti 15, 8, 9, Dio che conosce i cuori ha reso testimonianza in favore dei pagani, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi, e non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificando dei cuori con la fede. Paolo e Barnaba, Atti 14, riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. Atti 15 riferivano quanti miracoli e prodigi aveva compiuto Dio tra i pagani per mezzo loro. Così per esempio in Atti 8 è un angelo del Signore che manda il diacono Filippo ad evangelizzare l'eunuco etiope, funzionario di Candace, regina di Etiopia. È la mano del Signore in Atti 11 che spinge la missione degli ellenisti in Siria e Fenicia. In Atti 16 è lo Spirito Santo e lo Spirito di Gesù che guidano i viaggi apostolici di Paolo. Quindi vedete, la diffusione della Chiesa non è tanto opera di uomini, ma è opera di Dio, di questa parola che cresceva, dello Spirito che spinge. Questo dovrebbe consolarci molto. Da una parte, per carità, siamo stimolati da questi brani ad essere profeti, ad essere apostoli, quindi siamo stimolati all'impegno, all'apertura, all'evangelizzazione. Dall'altra parte dobbiamo sempre avere questa serenità che anche quando le cose sembrano andare male, l'Islam sembra prevalere, il cristianesimo scomparire in intere regioni, eccetera, è sempre il Signore che guida la sua Chiesa, è sempre Lui che provvede, è sempre Lui che annuncia il Regno a tutte le genti fino all'estremità della terra. Questa estremità della terra è un'espressione tipica biblica che indica l'universalità senza limiti, che indica il novero di tutte le genti. E gli atti infatti si concluderanno con la prigionia di Paolo a Roma, che è il Caput Mundi. E le ultime parole che Paolo proclama ai giudei dicono: sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai pagani ed essi l'ascolteranno. Punto. Gli atti si concludono senza il martirio di Paolo, perché non ci interessa, perché non è importante la singola figura, neanche quanto dona la vita, ma è importante che si sia realizzata la promessa del Signore che ormai la parola si diffonda e che ormai la parola si diffonda fino ai confini della terra, cioè fino a Roma. E quindi si conclude con Paolo in prigione che dice: cari giudei, la salvezza mo è arrivata a tutte le genti. Fine degli atti. Vedete la logica in cui si vede davvero la predominanza di Dio e la relatività dell'importanza degli uomini, anche se danno la vita per l'Evangelo. Quindi il percorso lucano, che è iniziato in Luca 1,31, dove si annunciava la salvezza per la casa di Giacobbe, nella promessa fatta della nascita del Battista, che era rimarcata dal vecchio Simeone in Luca 2, che accoglie il bimbo e vede in lui la salvezza per tutto il popolo di Israele, si conclude invece ora a Roma, centro del mondo, capitale del paganesimo, quindi davvero a tutte le genti. Ok, a questo punto possiamo andare avanti, direi di leggere i primi 11 versetti del capitolo 3, in cui, per dimostrare che Gesù continua nella sua Chiesa, che la Chiesa è la continuazione di Gesù, è Gesù oggi per il mondo, per la responsabilità, il ministero di guarigione di Gesù viene continuato dagli apostoli che lui ha scelto. E allora Luca qui registra un antico episodio che era stato sicuramente raccontato nella tradizione della prima comunità. Qualcuno lo legga e poi magari c'è due parole.
Un giorno Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera verso le 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita, e lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui, insieme a Giovanni, e disse: guarda verso di noi. Ed egli si volse verso di loro, aspettandosi di ricevere qualche cosa. Ma Pietro gli disse: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra, lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, camminava. Ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto.
La struttura e la tematica di questo racconto è la stessa di quella dei racconti di guarigione del Vangelo. C'è la scena, i primi due versetti. C'è il versetto 6, che è in qualche modo il punto dottrinale, non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Messia, il Nazareno, alzati e cammina. C'è l'esito positivo e la dimostrazione, i versetti 7 e 8, quindi il tizio che non soltanto si mette a camminare, ma entra nel Tempio, si fa vedere da tutti. E infine la reazione edificata degli spettatori, i versetti 9-10. Cioè, la prima comunità primitiva racconta i miracoli dei primi cristiani allo stesso modo, sulla falsa riga, delle guarigioni operate da Gesù, così che si desse l'impressione che fosse il Signore stesso Gesù che operava i miracoli per mezzo dei suoi testimoni. Attenzione, qui più che di una guarigione si dovrebbe parlare di una resurrezione, perché voi dovete sapere che gli storpi non potevano entrare nel Tempio. Era stato Davide in 2 Samuele 5:8 che aveva detto che né gli storpi, né gli ammalati, né tutti quelli, né i deformi, né tutti coloro che avevano qualche impurità potevano entrare in un luogo santo come il Tempio. Quindi erano dei defunti, tant'è vero che questo tale non può prendere parte all'assemblea liturgica, ma si trova alla porta Bella, che tra l'altro è tra il confine, tra il cortile delle donne e quello dei pagani, quindi fuori dell'area giudaica di preghiera riservata ai giudei. Allora, guarendo lo storpio, come aveva fatto Gesù in Matteo 21,14, Luca 14,21, Gesù vuole togliere tutte le barriere e formare un'assemblea universale aperta a tutti. Cioè ormai non c'è più nessuno escluso dal culto, ma gli storpi, i malati, i deformi, i peccatori, gli impuri sono da Dio santificati, sono da Dio liberati, sono da Gesù fatti risorgere ed ammessi a questo culto universale. Quindi qui c'è un significato molto particolare, ecco perché proprio si parla di una guarigione dello storpio, perché erano quelle figure che più ricordavano questa dura legge davidica che era stata messa dal re proprio per in qualche maniera salvaguardare la santità del luogo sacro. Voi sapete, ci sono tutte queste leggi di purità rituale, no? L'agnello offerto deve essere senza macchia, deve avere difetti, eccetera, eccetera, ma anche gli offerenti e gli oranti che vanno al Tempio devono essere perfetti, senza macchia, senza malattie, eccetera, eccetera. C'era poca gente. La chiesa oggi sarebbe vuota, insomma, va bene. Ma adesso ci consoliamo perché Gesù ci ha tutti fatto risorgere in Lui, e le nostre malattie, le nostre sofferenze, se le caricate su di Lui, come l'agnello senza macchia che ha preso su di sé non solo il peccato, ma il limite del mondo. Questo allora primo grande concetto. Qui c'è una resurrezione, c'è un recupero al culto di tutti quelli che ne erano stati esclusi nei secoli. Altra cosa molto importante è questa sottolineatura molto forte, che Pietro, e allora intanto è interessante notare come Pietro e Giovanni sono... non è solo il Papa che fa questo, c'è anche Giovanni, guarda verso di noi, è sempre un discorso plurale, è la Chiesa che fa questo, non è il singolo che lo fa. Ma è molto importante vedere che è una Chiesa povera, cioè davvero Pietro e Giovanni hanno messo i loro beni in comune. Allora Pietro non era proprio un poveraccio, perché noi sappiamo era un piccolo industriale della pesca, abbiamo visto che nei significati vari della coinonia, Giussani, forse pensando già alla compagnia delle opere, no? Leggeva in coinones il termine in cui Pietro aveva una società di pesca, abbandonò i soci quando Gesù viene chiamato, no? E si mise alla sequela del Signore. Quindi aveva una cooperativa di pescatori, se volete, ecco, di cui lui era forse un massimo azionista. Quindi non era una persona povera, aveva una bella casa a Cafarnao, lo sappiamo, però in questo momento non ha né oro né argento. Cioè davvero dopo l'evento Cristo ha messo in comune con tutti gli altri, e allora proprio perché è povera fa il miracolo. Ecco, guardate, questo è una logica che veramente, no, ci è stata riregalata da Papa Francesco in maniera molto forte, quando dice che più la Chiesa è povera, più la Chiesa è spoglia, più la Chiesa è mite, più la Chiesa è piccola, più la Chiesa diventa grande, diventa seme fecondo della parola, diventa capace di miracoli, perché non si affida alla potenza umana, ma si affida alla grandezza di Dio. Mentre precedenti pontefici prediligevano raduni oceanici, manifestazioni di potenza in qualche misura, no? Ecco, abbiamo di nuovo un Papa che ci riporta alla radicalità dell'Evangelo e dice che la Chiesa non può essere evangelizzatrice se non è una Chiesa povera.
Come ha detto, è povera di mezzi, ma ricca di poveri, mi pare.
Certo,
anche. Povera di mezzi, ma è ricca di
poveri. Ma è ricca di poveri. Perché i poveri sono una ricchezza, perché i poveri sono i più amati dal Signore, perché di essi è il regno dei cieli, perché i poveri sono coloro che ci evangelizzano, perché i poveri sono quelli che ci rendono più vicini a Gesù bambino. Stiamo per avvicinarci al Natale, fra un mese è Natale, oggi è già il 24 novembre, c'è questo Gesù che si fa bambino, povero, nell'umiltà. Cristo, Dio si fece povero, dice la seconda lettera ai Corinti, ecco. Una chiesa povera è una chiesa che si affida a Dio e può fare miracoli. Una chiesa che vuole organizzare tutto, no? È una chiesa che farà anche delle belle cose, ma non fa i miracoli di far camminare gli stoppi. Questo è veramente un grande insegnamento. Nella misura in cui possiamo dire non ho né oro né argento, possiamo dire ma nel nome del Signore io ti salvo. Nella misura in cui ci affidiamo ai mezzi umani, e quante volte la Chiesa si è affidata a mezzi umani negli ultimi secoli, lo sapete, scandali finanziari, dore, eccetera, fatti anche all'inizio magari in buona fede, cioè vedete questo scandalo dei francescani che poi hanno perso tutto in speculazioni in borsa allucinanti, eccetera. Io non credo che l'abbiano fatto per arricchirsi loro, ma perché pensavano facciamo fruttare le offerte e così potremo fare ancora più del bene. Ma questa è la logica perversa del mondo, questa è la logica demoniaca, non è la logica
di chi dice non ho né oro né argento e mi affido alla potenza della provvidenza. Qui capite, ogni cosa potrebbe essere portata avanti tanto, ma se no poi al capitolo 28 abbiamo 15 anni, allora è meglio che andiamo anche un po' più veloci, rilasciando poi alla vostra discussione, riflessione, eventuali approfondimenti. Anche lo stupore con cui si finisce il brano, l'avete visto, è quello dei testimoni dei grandi miracoli di Gesù. Quando Gesù fa un miracolo, si conclude, la gente si stupiva, la gente si meravigliava. Luca 24, 4-22, Matteo 8-27. Ecco, è lo stupore di fronte alle teofanie. Nell'Antico Testamento, quando Dio si rivela, colui che ha la rivelazione si riempie di stupore, si riempie di sorpresa. Dio ti sorprende. Ecco. Quindi il miracolo di Pietro e Giovanni è una specie di teofania. Dio è ora presente negli apostoli. Questa è una cosa bellissima. La Chiesa è la presenza di Dio oggi, è la presenza di Gesù oggi. È Gesù che continua in mezzo alle genti. C'è questa dimensione che spesso dimentichiamo, che siamo il corpo mistico di Cristo, di cui Lui è la testa e noi siamo le membra. Ma è Cristo che cammina nella storia. Quando Gesù dice io sarò con voi per sempre, fino alla fine dei secoli, è un'assicurazione che ci riempie di serenità e di fiducia, ma significa anche che davvero è con noi nel cammino del mondo. La Chiesa non è qualche cosa di altro da Gesù Cristo. La Chiesa è Gesù Cristo che cammina oggi. La Chiesa, ha detto il Concilio, è il primo sacramento di Cristo nel mondo, cioè segno vivente di Cristo nel mondo. Quindi il credente sa che la sua opera, i suoi sforzi, magari piccoli, magari lì per lì, senza frutti, senza successi, in realtà hanno la potenza del corpo mistico di Cristo, hanno la potenza di Cristo, perché è Cristo che opera. Lo dico a quelli che di voi sono catechisti, a quelli che di voi sono genitori, a quelli che di voi sono nonni, a tutti i credenti che a volte sentono la fatica, l'inutilità, il limite della loro testimonianza. Ecco, è Gesù che opera attraverso di noi, se siamo poveri, se non ci confidiamo nei mezzi umani. Certo, dobbiamo fare tutto il possibile, Ma è la forza della parola, è la potenza dello Spirito che opera, se lasciamo spazio allo Spirito Santo. Direi di andare ancora un po' avanti e cominciare almeno a inquadrare il primo grande discorso di Pietro. Negli Atti ha un posto molto importante l'annuncio della parola di Dio. Gli uomini sono chiamati alla fede attraverso la parola del credente. Questo è un altro aspetto molto grande. Sì, va bene la testimonianza, ma la testimonianza deve poi suscitare un interrogativo, un perché. Devi spiegare perché sei gioioso, positivo, felice, nonostante tutto. E allora ecco che Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 10, versetto 17, dice: la fede dipende dall'ascolto della predicazione. Ma l'ascolto è possibile se c'è chi predica Cristo. Cioè io posso ascoltare la parola della predicazione se c'è qualcuno che la predica. Negli Atti sono riportati addirittura 24 discorsi che occupano circa un terzo dell'intero libro. Sei discorsi, tre di Pietro e tre di Paolo, sono cherigmatici, cioè portano il primo annuncio a tutte le genti, a tutti gli uomini, annunciano il Vangelo. Altri discorsi saranno discorsi di approfondimento della fede per chi ha già accolto il cherigma e si è fatto battezzare. Voi sapete che c'è una grande differenza tra il cherigma e la catechesi. Il cherigma è il primo annuncio che Cristo è risorto e tu devi schierarti sì o no e aderire o no a Lui. La catechesi è invece poi l'insegnamento che viene fatto quando hai aderito a Cristo. Molto spesso le nostre catechesi sono povere, sono deboli, perché non viene fatto prima il Kerygma. Ed è uno dei punti su cui batte di più Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, quando dice che dobbiamo ritornare a una Chiesa kerygmatica, cioè che annuncia che Cristo è risorto, è la risposta alle tue paure, è la risposta alle angosce dell'uomo, al dolore, alla malattia, alla sofferenza, alla morte. Ecco, questo è il kerygma. Se tu aderisci a Cristo e poi dici: che cosa devo fare per essere suo amico e suo discepolo? Allora comincia la catechesi. Dobbiamo tornare ad essere una chiesa kerygmatica. Tante volte la chiesa è stata una chiesa etica, che insiste di più sui comportamenti, no? Che sulla gioia dell'annuncio. Questo tema è ripreso con forza anche nell'Amoris Laetitia, quando si dice che la base della spiritualità della famiglia e del matrimonio cristiano è il kerygma, e non si può pretendere di costruire un tetto se non hai messo le fondamenta. Quindi questo non vuol dire che il tetto non ha valore, ma vuol dire che la cosa principale per tutti e in tutte le occasioni e in tutte le circostanze e per tutte le persone in qualsiasi stato etico si trovino è sempre l'annuncio del Cristo morto e risorto come gioia e certezza della vita. E noi vedremo proprio che negli atti ci sono i discorsi kerygmatici al primo posto, poi seguono questi discorsi che potremmo chiamare catechetici, e poi abbiamo anche un terzo tipo di discorsi che sono quelli di difesa della fede di fronte alle accuse degli ebrei, di fronte ai sospetti dei pagani. Quante volte, ahimè, i primi cristiani saranno portati davanti ai tribunali e saranno chiamati anche a difendersi. Quarto tipo di discorsi sono quelli che esortano alla perseveranza, ad essere uniti, ad approfondire il dono ricevuto. Quindi vedrete che c'è proprio questa modularità, no? All'inizio, al fondamento c'è il kerygma, seguono i discorsi catechistici, poi seguono anche i discorsi apologetici, se volete, cioè di difesa della vita di tutti i giorni, e infine i discorsi che invitano a perseverare. Vedete come questo tema torna, anche prima nel sommario erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella coinonia, nell'eucaristia, nella frazione del pane e nella preghiera. Perché? Perché la comunità lucana è una comunità che non è più perseverante, è una comunità squassata dalla persecuzione di Nerone negli anni 60, dalla persecuzione poi di Domiziano, quindi è una comunità in crisi, e nella persecuzione la perseveranza è fondamentale, ma non c'è solo la persecuzione dell'imperatore, c'è la crisi della malattia, della sofferenza. L'altro giorno parlavo con una signora: ah, da quando mi hanno operato il cancro non credo più. Io capisco che sia una grande prova, a parte il fatto che mi chiedo che fede c'era dietro, se dietro non c'era una di quelle immagini che io dico sono le immagini di Dio da rottamare. Farò una conferenza, tra l'altro ho un avvento in cui tutti i giorni tengo dei corsi biblici in Piemonte, arriva un mio record, spero di sopravvivere a Natale, e uno che credo sia oddio, non mi ricordo più perché faccio San Benigno, Cirieni, Prascorsano, che devo vedere dov'è, non so dove sia, credo sia a 1000 metri, mi hanno detto deve essere verso Cenesole, quelle parti laggiù. Prascorsano e Genischio, parrocchia di Prascorsano. Deve essere da... Comunque, allora, uno dei grandi discorsi che farò a San Benigno mercoledì prossimo sarà la rottamazione delle false immagini di Dio, che per me è fondamentale, cioè fare prima tabula rasa per annunciare l'Evangelo dopo, presentando il volto di Dio amore e Dio misericordia. Ma siamo pieni di false immagini di Dio, cioè uno che mi dica ho il cancro allora non credo più, vuol dire che Dio è Dio tappabuchi, è Dio che ti deve far star bene. Il giorno che non stai bene è chiaro che crolla quel tipo di Dio lì, ma Dio è un'altra cosa. è Dio che prende su di sé la tua sofferenza, è Dio che si fa crocifiggere per te. Cioè, se queste cose, se hai un retroterra teologico di tipo pagano, ben venga questo sano ateismo, però mi chiedo quale tipo di predicazione abbiamo fatto noi, quali discorsi cherigmatici abbiamo fatto noi nei tempi precedenti. Comunque, negli Atti, accennavo già precedentemente, l'annuncio del Vangelo viene presentato in due forme principali. Primo, i grandi discorsi, che sono in genere affidati agli apostoli, o ai diaconi, o a figure di rilievo nella Chiesa. Questi discorsi sono infarciti di citazioni bibliche, sono discorsi di cultura, se volete, pronunciate spesso in contesti ufficiali o in luoghi di grande pubblico, davanti a tutti i giudei, davanti al Sinedrio, davanti ai tribunali. Sono un po' come le encicliche, se volete, o i documenti del Concilio di oggi, o le esortazioni apostoliche, ecco. Perché sono dei discorsi in cui questi annunciatori, partendo dall'habitat culturale del loro uditorio, cercano di evincere, di enucleare il Vangelo del Signore. Quindi fanno un'opera di educazione, educo, tiro fuori, e partono dai vari contesti. Ora, come Pietro, che veniva da quel retroterra culturale, largheggiando in citazioni vetero-testamentari, ora come Paolo, che invece era una persona multiculturale, perché aveva radici ebraiche, ma era nato a Tarso, che probabilmente era a quel tempo la più grande università di tutto quanto il mondo occidentale, e che quindi era cittadino romano e parlava benissimo il greco, eccetera eccetera. Ecco che Paolo all'Areopago partirà invece da citazioni addirittura di poeti greci e di filosofi greci. Quindi vedete, c'è questo, sono discorsi grandi, sono discorsi anche di cultura, sono un po', diremmo noi, le encicliche, ecco. Chiaramente sono una costruzione letteraria di Luca, non avevano registrato Lino lì e poi c'era qualcuno che trascriveva. Cioè Luca ricorda che la prima comunità cristiana aveva la tradizione di questo, di quel discorso fatto in quell'occasione, e ne approfitta, no, per mettere insieme un documento dottrinale, ufficiale, ecco, che probabilmente non è ipsissima verba del tizio che le ha pronunciate. Ma oltre a questi grandi discorsi affidati agli apostoli o ai diaconi o ad altre figure importanti, abbiamo invece l'annuncio quotidiano, l'annuncio delle strade, nei mercati, nelle case, nelle scuole, nelle piazze, in ogni ambiente, in ogni circostanza, fatto da tutti i singoli credenti. E l'evangelizzazione porta a porta, porta a porta. Ancora i protestanti hanno i colportori, quelli che vanno nelle case alla testimone di Geova, no, a bussarvi alla domenica mattina alle 7 in genere, no, che tu dici finalmente, oggi da lì siamo i testimoni, va bene. Ecco, comunque ecco, questa evangelizzazione porta a porta, che precede e prepara i grandi discorsi, o che altre volte li segue e ne riprende i contenuti, o fa ripartire l'annuncio dopo il fallimento dell'impatto dei grandi discorsi sull'uditorio. Questo annuncio è espresso nei modi e nelle forme più vari, ricalcando in genere lo stile di Gesù di Nazareth nella sua missione in Galilea, fatta di grandi annunci, ma anche di lavoro casa per casa, paese per paese, fatta di grandi segni, ma anche di rapporto personale, fatta di grandi entusiasmi, ma anche di cocenti delusioni. Ecco, negli Atti colpiscono soprattutto i grandi e numerosi discorsi, impegnati sull'approfondimento del messaggio e sull'autodifesa del cristianesimo, ma non bisogna perdere di vista il lungo e capillare lavoro di annuncio che è dato quasi per scontato da Luca, fatto da tutti i cristiani nei loro ambienti e tra i loro conoscenti. Da queste brevi sottolineature sulla missione di evangelizzazione della Chiesa nelle prime comunità, rimbalzano sicuramente già alcuni interrogativi su come rievangelizzare oggi nel terzo millennio dell'era cristiana. Da tutte le parti si parla di nuova evangelizzazione, è una frase che piace molto ai nostri vescovi, ce la mettono sempre in tutti quanti i documenti. Sorgono alcune domande: a chi è affidata oggi la nuova evangelizzazione? Alla gerarchia? Alle parrocchie? Ai movimenti? Ai mass media? Ai catechisti? Al volontariato? A tutti i credenti? Allora c'è da chiedersi: c'è nei credenti e nei praticanti delle nostre comunità la coscienza di aver avuto un grande dono e quindi poi la missione di comunicarlo ad altri, senza imposizioni, senza ricatti, ma per sovrabbondanza del cuore, per sovrabbondanza di gioia, nella condivisione con gli altri della fatica di vivere e di sperare? Ecco, io mi chiedo quanti cristiani oggi si sentono missionari, o se l'ondata di individualismo e di privatizzazione degli stili di vita non abbia portato i cristiani anche a perdere questo aspetto qui. Quanto poco si annuncia, eppure il Concilio Ecumenico ha detto che i laici devono essere impegnati fino in fondo nell'opera di evangelizzazione, sia a loro aperta ogni via, diceva il Concilio, perché annuncino l'Evangelo a tutte le genti. E diceva che l'Evangelo non sarebbe arrivato in certi luoghi se non per la testimonianza dei fideles laici, cioè dei laici. Ecco, questo è un discorso grandissimo. Quanto noi insegniamo ai nostri figli, ai nostri bambini del catechismo, ai nostri fidanzati che sposiamo in chiesa, ad essere poi dei missionari, cioè delle persone che hanno un compito non soltanto ancora grazie di venire a messa la domenica, ma poi di essere annunciatori dell'Evangelo, proclamatori del Regno di Dio. Quanto brucia ancora nel credente il guai a me se non evangelizzo di Paolina Memoria? Ecco, questo è veramente, secondo me, la prima domanda. Nella mia concezione di chiesa, che è una chiesa di popolo di Dio, in cui il 98% dei credenti, come ho detto tante volte, sono i laici, la vera crisi dell'evangelizzazione è la crisi di un laicato profetico, è la crisi di un laicato annunciante, è la crisi di un laicato che predichi a tempo opportuno e inopportuno. Questo è il grande tema, che si riflette poi in tutto il resto. Cioè, se non troviamo più missionari per andare tra gli indigeni dell'Amazzonia, è perché lo slancio missionario si è esaurito. Cioè, guardate, non è un problema solo dei cattolici, è celibato o non celibato. Sapete, i protestanti sono in crisi che non trovano più pastori, non c'è più nessuno che voglia fare il pastore. È un momento generale così, eppure loro hanno i pastori sposati, quindi non c'entra proprio niente di celibato, o forse molto poco, perché appunto si sta perdendo nelle chiese questo slancio apostolico, questo slancio della missione. Altro discorso: c'è una vera coscienza dell'importanza di Cristo? Cioè, io concluderò il mio discorso a San Benigno su poi testimoniare la fede. No, non è quello, aspetta, ormai confondo i posti. A Prascorsano farò testimoniare la fede, perché ho mandato tante, tra l'altro ho mandato tutti i temi diversi, tutti, no, mi avessero dato due allo stesso tema, invece no, ogni giorno della settimana ci sono argomenti su temi diversi, e in questi giorni sto cercando di mettere insieme. A Prascorsano concluderò il discorso su testimoniare la fede, su proprio su questa cosa: innamorarsi di Cristo per innamorare di Lui. Cioè, se io non sono innamorato di Gesù Cristo, ma chiaro che non innamoro gli altri. Cioè, Il segreto dell'evangelizzazione è essere convinti noi, essere pieni noi e avere trovato in Gesù la nostra gioia, il nostro grande amico. Se è questo, io racconto questo amore agli altri. Ma se per me Gesù è un qualche cosa di marginale, è un'idea, è un, peggio ancora un'ideologia, e non è l'amico che ti segue, allora come farò ad essere anche credibile in questo annuncio? Dirò delle parole, ma non trasmetterò una fede. Mentre invece la predicazione è sempre tradizione, cioè trasmissione della fede, trasmissione della fiducia, dell'adesione, dell'innamorarsi di Cristo. Innamorarsi di Cristo per innamorare di Lui, sarà l'ultimo capitolo della mia chiacchierata, perché è qui il problema più importante. Vi ricordate quando i discepoli di Emmaus sentono Gesù e dicono: non ci ardeva forse il cuore in petto mentre si spiegava le scritture? Ecco, e partirono e tornarono subito dagli altri ad annunciare che aveva visto Gesù. Ma se non ti arde il cuore in petto, che cosa racconti? Questo credo sia un grande problema di tutta la Chiesa, tutta quanta. Altro discorso: che cosa vuol dire evangelizzare oggi? I discorsi degli Atti degli Apostoli sono un tentativo bellissimo, profondo, di inculturazione, cioè di entrare nella logica degli uditori. È diverso il discorso che Pietro fa agli ebrei dal discorso che Paolo fa ai greci dell'Areopago. Si parte da altre cose. Cosa vuol dire dialogare oggi con le culture? Allora vedete, sì, entra anche il discorso dei mass media, entra il discorso di internet, del web, entra tutto quello che volete, no? Però, ecco, la situazione attuale è un impedimento all'annuncio del regno o è una risorsa? Come è stata una risorsa allora la Pax Romana? Come sono state una risorsa allora le grandi vie di comunicazione che ti portavano a Roma? Ecco. Non sono stati visti come degli impedimenti dagli apostoli, sono stati visti come delle risorse. Sappiamo noi vedere nella situazione attuale delle risorse per annunciare il regno di Dio. Altro discorso importante, il tema della famosa religiosità popolare. Allora, la religiosità popolare sicuramente contiene dei semi del Verbo di Cristo e dei semi importanti. Però non dobbiamo lasciarla così, cioè dobbiamo educarla, dobbiamo portarla a pienezza, cioè lo sforzo che fanno i nostri poveri vescovi nel sud perché le varie Madonne, i vari santi non facciano più l'inchino alla casa del boss mafioso, entra in questa cosa qui. Perché questa gente che tutta la vita la passa ad ammazzare, a ricattare e a fare ogni abiezione è quella che poi porta alla statua della Madonna o del Santo Patrono. Ma è religiosità popolare o è addirittura un'impietà? Allora, con tutto rispetto della religiosità popolare, riusciamo ad educarla? Cioè partiamo di lì per fare un discorso di purificazione? Cioè non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca, però nello stesso tempo, accidenti, non possiamo lasciare il bambino nell'acqua sporca. Quindi bisogna che a un certo momento si faccia questo discorso di educazione. Certe forme che vediamo ancora di religiosità in certe forme di devozionismo popolare, che ne so, gente che si flagella, lunghi percorsi, vedete, a Fatima, in ginocchio finché non sanguina e finché non vedi proprio le rotule scoperte, la Madonna non è contenta. Ma siamo proprio sicuri che il Signore, non, cioè la parola del Signore, misericordia voglio e non sacrificio, era uno scherzo? Oppure dobbiamo arrivare a capire anche quello e a desacralizzare, scusate, a decodificare il linguaggio sacrificale, quindi desacrificalizzare le nostre fedi. Ecco, questo è un discorso che sicuramente dobbiamo portare avanti.
60 minuti.
Come?
Sono passati
60 minuti. Un minuto e concludo. La catechesi che facciamo È una catechesi che porta ad innamorare di Cristo o è una roba così, che è un tasso da pagare per quelli che vogliono essere fedeli a certe tradizioni? Quale valore ha una catechesi che poi non lascia nessuna traccia sulla vita delle persone? Può essere vero un annuncio che non porta a un cambiamento di vita? Cioè, se l'annuncio è sempre annuncio di conversione, cioè di inversione a tu della tua vita, no? Di cambiamento radicale, no? Del tuo modo di vivere, se non c'è questa proposta e poi questo seguito, ma che senso ha questo annuncio? Che cosa vuol dire rievangelizzare oggi i credenti? Ma guardate che lo sforzo immane questo poveretto di Papa Francesco sta facendo, è come diceva Benigni, di portare la Chiesa al cristianesimo, ed è la fatica più grande, perché più facilmente i lontani accettano la novità e la bellezza del Vangelo che i cristiani radicati in tradizioni. Ma vedete bene l'opposizione continua che il Papa ha, che sull'Amoris Laetitia quattro cardinali, tra cui Caffara, quello di Bologna, gli hanno scritto ogni improperia dicendo che deve rettificarla, se no sarà eretico. Adesso che ha detto, ma mica non ha detto che l'aborto non è un peccato, porca miseria, ma ha detto che la misericordia di Dio è tale che qualunque prete te lo può assolvere e non devi come prima andare solo dal vescovo. Mia moglie mi ha fatto un'osservazione bellissima che mi ha colpito, mi dice: vedi, perché mentre prima la Chiesa parlava ai ricchi, questo è un Papa che parte dai poveri. I poveri, se fanno un peccato, non vanno a chiedere poi udienza al vescovo, non vanno, magari il ricco, il potente, il signore potrà farlo, ma il poveretto no. E il Papa pensa a quei poveretti lì, e io non credo che un poveretto telefoni alla segreteria della cura dicendo: voglio un incontro con il vescovo per farmi perdonare del peccato d'aborto. Cioè, vedete chiaramente che la difficoltà ad evangelizzare i cristiani, rievangelizzare i cristiani. Abbiamo tutti bisogno di essere rievangelizzati, perché la radicalità del Vangelo ci porta sempre oltre, e questo Papa veramente ci dà una spinta fortissima per andare oltre. Insomma, vi ho dato tanti stimoli partendo da questi discorsi. Le prossime volte andremo come dei razzi su questi discorsi che ormai sono già stati presentati, e intanto credo che questi interrogativi potranno poi essere dibattuti nella seconda ora del nostro incontro. Grazie.